mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato.
Into the food.
Touch me this, you touch me that.
Dalla polenta alla paella, dagli arancini ai krapfen, eccovi servito il piatto forte di Radiofonica. Un programma su alimenti, consigli nutrizionali e curiosità sul mondo del cibo. Tutto quello che c'è da sapere su cosa mettete in tavola. Seguiteci tutti i lunedì alle ore 18 su radiofonica.com. Mica avrete le orecchie foderate di prosciutto. Ciao a tutti, state ascoltando Into the Food, un programma podcast marchiato Radiofonica, che intende offrire dei topic di informazione e discussione su temi di alimentazione e nutrizione e il cibo in generale, cercando di rapportarli alla vita quotidiana. Io sono Fabio e vi terrò in compagnia per i prossimi 15 minuti. Per dubbi, proposte, saluti e insulti potete scriverci alla nostra pagina Facebook Into the Food. Dopo la puntata super seriosa della scorsa volta, oggi invece voglio stuzzicare la curiosità portandovi alle vostre orecchie un po' di come mai sul cibo, l'alimentazione e la tradizione gastronomica. Io ho sgruffolato un po' nel web e ne ho trovati alcuni, a mio avviso estremamente interessanti. Quindi drizzate le orecchie e fateli vostri, e spendeteli come parole di saggezza magari durante la cena del veglione, sicuramente farete una bella figura. Quindi, senza altro blaterare, direi di cominciare subito. E se non avrò più tempo a disposizione per raccontarveli tutti, caricherò i rimanenti nei prossimi giorni nella nostra pagina Facebook di Into the Food. Numero 1. Come mai l'aperitivo si chiama così? Ebbene, fin dall'antichità, molti popoli facevano precedere la cena ad una bevanda aromatica, più o meno alcolica. Lo scopo era quello di stuzzicare l'appetito, una funzione questa che si intuisce anche dall'etimologia della parola aperitivo, che deriva dal latino aperire, aprire appunto e iniziare. Ma l'aperitivo era anche un momento di incontro, diciamo un'occasione per socializzare sorseggiando qualcosa di gustoso. Come mai numero 2? Come mai Campari è rosso? Ebbene, il Campari deve il suo colore a una determinata specie di pidocchi, che una volta fatti essiccare e macinati, vengono usati come colorante. Ebbene sì, quindi occhi vegetariani. Di questi pidocchi, infatti, però ne esistono molti in natura, perciò questi specifici vengono allevati dall'uomo all'unico fine, specialmente nelle isole Canarie, di ottenere questo colorante. Qui vengono posti sopra i cactus, specie che in queste isole cresce molto bene. Sopra i cactus questi pidocchi si trovano divinamente perché si nutrono del loro succo e si ritrovano a far la festa in spiaggia. Alla fine però vengono raccolti e dopo la lavorazione si ritrovano a far da coloranti per l'industria alimentare e dermatologica. Come mai numero 3? Come mai gli asparagi fanno puzzare la pipì dopo averli mangiati? Ebbene, gli asparagi erano ben noti già ai romani che li coltivavano e ne apprezzavano anche gli innumerevoli aspetti medicinali. Il turione, infatti, che rappresenta la parte mangiabile degli asparagi, tenera e carnosa di sapore dolciastro, ricorda quello dei germogli di bambù. Gli asparagi hanno grandi proprietà diuretiche e contengono asparagina, o acido aspartico, che conferisce all'urina il tipico odore. La comparsa dell'odore di asparagi nell'urina è quindi associata all'efficienza del sistema renale. È valido il test se l'urina immediatamente dopo l'ingestione degli asparagi ha quel particolare odore e sta a significare che il sistema renale è efficiente. Come mai numero 4? Come mai una fetta di pane farcita, se cade, lo fa sempre dalla parte della farcitura? Allora, su questo argomento sono stati fatti tantissimi esperimenti e tantissime ipotesi. In realtà la spiegazione di questo avvenimento sta nel fatto che la causa è l'altezza del tavolo da cui cade la fetta di pane, e non, come la maggioranza delle persone penserebbe, alla maggior pesantezza della parte farcita della fetta di pane. Infatti la maggior parte dei tavoli hanno un'altezza tale che il pane, durante il tempo di caduta dal bordo del tavolo al pavimento, per inerzia fa il tempo di fare solo una rotazione a 180 gradi, cadendo quindi sempre dalla parte della farcitura. come mai il numero 5? Come mai il pomodoro si chiama così? Effettivamente non sono molti quelli che si domandano perché il pomodoro si chiami così. Un termine che ha un significato ben preciso, perché quando questo delizioso ortaggio arrivò in Europa dopo la scoperta dell'America, aveva forme e colori del tutto diversi da quelli a cui siamo abituati. Era infatti una specie di bacca giallo dorato, quindi fu denominato pomodoro. Come mai numero 6? Questo è un come mai non di alimentazione umana ma di alimentazione animale, però mi sembrava carino. Quindi, come mai il coccodrillo piange dopo aver divorato la preda? Della cui spiegazione poi prende spunto l'omonimo modo di dire le lacrime di coccodrillo. Ebbene, il coccodrillo è protetto da una solida corazza, perfetta come mezzo di difesa, ma problematica per la sopravvivenza dell'animale, perché non permette la traspirazione della pelle. Per eliminare i sali accumulati con l'alimentazione, questi rettili sono costretti a versare abbondanti lacrime dagli occhi. Le famose lacrime di coccodrillo, quindi, sono in realtà una necessità naturale di questo rettile al fine della propria sopravvivenza. Nel linguaggio comune, l'espressione lacrime di coccodrillo ha assunto il significato di lacrime finte, e cioè come per questo rettile, lacrimare non è causa di dolore o pentimento, bensì lacrime fatte uscire per l'occasione. Come mai numero 7? Come mai il latte è bianco? Ebbene, forse anche questa domanda non la si pone molta gente. Il latte è composto per circa l'87% di acqua e per il 13% di proteine e grassi. La proteina principale tra queste è la caseina, che rappresenta circa l'80% delle proteine presenti. Ma perché ai nostri occhi il latte appare di colore bianco? I nostri occhi percepiscono il colore bianco del latte perché alcune sostanze in esso contenute, come le micelle di caseina, riflettono la luce, invece di assorbirla. La colorazione bianca della caseina è rafforzata anche dalla presenza della frazione lipidica, cioè del grasso. In effetti, il latte scremato può apparire di un bianco meno intenso rispetto a quello intero. Come mai numero 8? Come mai un tipo di pasta si chiama strozzapreti? Ebbene, il nome degli strozzapreti, ovvero una tipica pasta romagnola, si rifà al contesto socioculturale di diversi anni fa, in cui la società era costituita da padroni, pochi e molto ricchi, e da contadini o mezzadri, molti e sfortunati. Inoltre, lo volessero o meno, anche i preti facevano parte della classe dei padroni, infatti ogni parrocchia, quale più quale meno, possedeva i suoi poderi. I preti, almeno in Romagna, hanno la nomea, spesso suffragata dai fatti, di essere golosi e per non contraddire la sana tradizione, a mezzogiorno si trovava servito alla propria perpetua un bel piatto di ricche tagliatelle con ragù di carne. Uno dei diversi ingredienti che componevano la sfoglia erano le uova, allora un bene di valore. I contadini, spesso oberati di tanto lavoro e anche che per ragioni economiche non potevano permettersi un tale regime alimentare, preparavano la pasta semplificando il procedimento, limitandosi a usare la farina, l'acqua e il sale, rinunciando quindi alle uova. Quando perciò un prete si fermava a mangiare a casa del contadino, essendo abituato alle tagliatelle quotidiane fatte con l'uovo, faceva fatica a mandare giù quella pasta povera e quindi pareva che si strozzasse. Come mai numero 9? Come mai aragoste e granchi diventano rossi dopo la cottura? In genere, l'esoscheletro della maggior parte dei crostacei è di colore tendente dal blu-verde al grigio, perché costituiti da diversi pigmenti. Inoltre, uno è chiamato astaxantina ed è responsabile invece del colore rosso. A temperature normali e in vita, i pigmenti restano nascosti dal colore del guscio grigio-azzurro o marrone-verde. È l'esposizione al calore a distruggere il rivestimento proteico, mentre il pigmento carotenoide resta stabile. Cosa avviene allora? Quando si cucina un granchio o una aragosta, il calore distrugge tutti i pigmenti, ad eccezione dell'astaxantina, causando la comparsa del colore rosso vivo che vediamo nelle aragoste, nei granchi o nei gamberi cotti. Come mai il numero 10? Come mai quando beviamo facciamo il brindisi facendo scontrare i bicchieri? Al tempo dei cavalieri spesso si temeva poter essere avvelenati dalla persona con cui si beveva. Per questo era in uso, prima di iniziare a sorseggiare dal proprio boccale, brindare in maniera talmente vigorosa da far sì che la bevanda schizzasse fuori e andasse a mischiarsi con la bevanda dell'altro boccale. In questo modo si poteva essere sicuri che la persona che si aveva davanti non aveva intenzione di uccidervi. Come mai numero 11? Come mai il latte monta così velocemente nel pentolino? Bene, questa è una spiegazione un po' scientifica, un po' tecnica diciamo, quindi prestate bene attenzione, però è molto interessante. L'ossessione della colazione diciamo si può riassumere in una sola cosa: dover ripulire tutto dopo che il latte, che si riscaldava tranquillamente nel pentolino, è traboccato senza preavviso. Il latte è un miscuglio instabile d'acqua, di grassi e di particelle sotto forma di serpentina, le proteine. Queste ultime hanno la particolarità di agganciarsi tra esse e risalire alla superficie appena hanno un po' di caldo. Allora pensate, una volta che il pentolino viene messo sul fuoco inizia il panico. Infatti le particelle si raggruppano per formare una sorta di pelle sulla superficie del latte. Il grasso invece va ad accumularsi sotto alla pelle e forma così uno strato spesso ed ermetico. La componente d'acqua, invece, rimane a contatto con il fondo bollente del pentolino. Quindi, ricapitolando, una volta che il latte aumenta la temperatura, avremo tre strati. Il primo strato più superficiale è composto da caseine, dalle proteine che sono salite in superficie col calore. Dopodiché, sotto questo, c'è uno strato impermeabile di micelle di grasso, di lipidi, e sotto invece tutto il resto, tutta la nostra acqua che sta venendo a ebollizione. A questo punto, quando la temperatura sarà sufficiente, bolle d'aria si formeranno e tenteranno una risalita verso la superficie, ma essendo il cammino bloccato dagli strati di grasso e di proteine, per la pelle diciamo formatasi, le bolle d'aria devono aspettare di essere un numero sufficiente per poter bucare questo strato, che si bucherà ovviamente senza preavviso, non sarà una cosa graduale, ma diciamo un'eruzione. E là inizia la catastrofe. Come mai numero 12? Come mai l'insalata diventa brutta così velocemente una volta condita? Ebbene, in realtà non è che l'insalata vada male, ma diventa solo molla, appassita. Questo è tutto un discorso di osmosi. Infatti, l'osmosi fa uscire l'acqua dalle foglie di insalata, e quindi la pressione interna delle foglie viene velocemente a mancare. Per ribadire il concetto, l'osmosi è il fenomeno per cui si ha un flusso di solvente, in genere appunto l'acqua, tra due soluzioni separate da una membrana semipermeabile, in questo caso la foglia. Il fenomeno è generalmente dovuto a differenze di concentrazione, quando ad esempio condiamo l'insalata con del sale. E in tal caso il solvente fluisce dalla soluzione meno concentrata a quella più concentrata. È per questo quindi che le foglie si lasciano andare perdendo la loro vigorosità. Per quanto invece riguarda la commestibilità non cambia nulla, anche se afflosciate le foglie di insalata si possono lo stesso mangiare. Ragazzi, il mio tempo a disposizione è finito. Vi lascio con due altri come mai che non sono riuscito a raccontarvi e vediamo se magari settimana prossima riuscite a darmi una spiegazione di questi fenomeni. Come mai il tuorlo resta al centro dell'uovo? E inoltre, come mai i crackers hanno i buchi? Come sempre, per informazioni o domande varie, vi rimando alla nostra pagina Facebook Into the Food. Noi altri ci risentiamo lunedì 19 per l'ultima puntata di Into the Food prima di Natale e l'ultima di quest'anno. Un bacio belli, a presto! Into the Food.
Dalla polenta alla paella, dagli arancini ai kraffen, eccovi servito il piatto forte di Radiofonica. Un programma su alimenti, consigli nutrizionali e curiosità sul mondo del cibo. Tutto quello che c'è da sapere su cosa mettete in tavola. Seguiteci tutti i lunedì alle ore 18 su radiofonica.com. Mica avrete le orecchie foderate di prosciutto. For goodness sake, don't touch me, tomato.